sind wir. Ah, oh, Herr Jesus, Herr, und so beten wir auch für heute Abend, dass du dich uns weiter offenbarst, Herr. Dass du in uns wirkst und auch durch uns wirkst, Herr.
Grazie che tu. Quando leggiamo la parola, dacci uno spirito di sapienza e di rivelazione. Sì, illumini gli occhi del nostro cuore affinché vediamo quello che è sul tuo cuore. Amen. Lodate il Signore. È bene che tanti fratelli hanno portato qualcosa dalla parola, questo nel messaggio ci dà un po' di sollievo. Sì, che in questo tempo vogliamo portare tutti assieme. Sì, sì. Sostenete tutti quelli che danno testimonianza, che portano messaggi, affinché il Signore può rivelarsi. Questa sera abbiamo come titolo l'opera di Dio. Se parliamo dell'opera di Cristo, di Dio, non è semplice di parlarne. Sì, non vogliamo neanche analizzarla così. Il nostro peso è che il Signore si riveli, che Lui illumini gli occhi del nostro cuore, altrimenti non funziona. Ci sono tanti metodi umani che riceviamo, tanti metodi con motivazioni, con astuzie. Perché questo, in questo io non sono capace, ma non sarebbe utile per voi mettere questo nella vostra mente. Noi tutti abbiamo bisogno di questa preghiera al Signore. Signore, rivelati a me. Signore, mostrami quello che hai sul cuore. Mostrami quello che tu oggi fai. Il resto non funzionerebbe niente. Credo che in questi versi in Efesini vedo una bella immagine, una bella sequenza. Così il Signore ci mostra in modo chiaro da dove veniamo e anche da apprezzare, di vedere veramente da dove veniamo. Questa mattina era stato così chiaro. Sì, il vecchio uomo non ha nessun buon retroscena. C'è da raccontarne tanto di cattivo di lui. Questo non buono, sì, c'è in tutti di noi. Sì, è stato. Ci sono tante leggi contro questo. Sì, anche l'uomo può mettersi in modo bello, da mostrarsi in modo bello. Questo è il vecchio uomo, dall'A fino alla Z. In qualunque cosa si mostra, è sempre il vecchio uomo. Il vecchio uomo è terminato. Questo per noi è molto incoraggiante. Il verso 3. Questo è il capitolo 2, verso 3. Questo è il vecchio uomo, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, è molto chiaro. In questo mondo sempre lo troviamo sempre, sì, il desiderio della carne, è così rivelato. Sì, e quando noi abbiamo soddisfatto le voglie della carne. Sì, la carne anche ha un volere. Sì, la volontà della carne. Avevamo già i versi oggi. La volontà di Dio, primo Pietro 4. Pietro dice che dobbiamo compiere la volontà di Dio, ma noi sappiamo anche che c'è la volontà della carne. La carne ha una volontà e questa volontà si vuole sempre intromettersi. In modi buoni, in modi cattivi, si vuole sempre, se non viene trattato, vuole sempre mettersi in mezzo. Se rimaniamo se non ci mettiamo nella volontà dello spirito, allora si intromette questa carne. La carne vuole portare a compimento il suo desiderio. Non è solo la volontà della carne, ma anche, leggiamolo. Allora, non so dove. Questo è nel verso 3 del capitolo 2, dice che ubbidendo nella vostra carne e dei vostri pensieri, i vostri pensieri non è una cosa buona. Qualcuno ha mai pensato che i propri pensieri sono anche un mezzo? Qualcuno si è fatto pensieri, pensieri è qualcosa di più, non solo la carne così, ma un prelavoro, qualcosa di volontaroso, di volere, possiamo lasciarlo perdere. In Efesini 2 ci mostra il cammino nella nostra carne, la volontà dei vostri pensieri. In Stuttgart c'è una bella biblioteca. Se vai lì, ci sono mille libri, migliaia di libri. Quando vado con i miei figli, penso, sì, andiamo là ed è bello. Sì, però in questi libri ci sono tante imposizioni di pensieri degli uomini, belli, meno belli, sì. Sì, sono i pensieri umani. Signor Gesù, Signore, chi è che va ancora oggi nella biblioteca? Sì, è più veloce, oggi abbiamo questi strumenti, sì, clicchi un paio di volte e hai subito qualcosa. Anche tanti pensieri ci sono là sopra, anche bei pensieri o pensieri cattivi. Lì si fa trovare tanto dai pensieri umani. Noi sappiamo tutti che abbiamo bisogno dei libri, anche per questi attrezzi. Dobbiamo sapere però che noi dobbiamo regnare al di sopra di questo. Il Signore ci ha trasferiti in un altro ambito. Sì, ma Dio è ricco in misericordia, continua nel verso 4, per il grande amore con cui ci ha amati, quando ancora eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e è meraviglioso questo, no? Ci ha trasportati in un altro ambiente, in un altro ambito. Sì, ci ha vivificati con Cristo. Se parliamo della morte, sì, la morte ha a che fare con tutto l'umano. Se tu metti a fare una ditta all'impiedi, hai bisogno di uomini. C'è bisogno di uomini che anche sono capaci a fare qualcosa. Visto da un punto umano, la morte è la fine. Spiritualmente visto, è l'inizio. Non è meraviglioso? La morte è l'inizio in spirito. Quello che dall'uomo smette, finisce. Sì. Lì comincia Dio una opera in risurrezione, lode al Signore, dove gli uomini hanno lavorato contro Dio. Loro hanno pensato che lo portano alla croce, così abbiamo tutto di mezzo. Anche quelli che erano con lui avevano paura perché pensavano è la fine, la morte alla croce. Noi siamo stati portati dentro la sua morte e vivificati. E come Fritz ha detto, dove abbiamo questa rivelazione, è un mistero questa rivelazione, che siamo stati portati con lui e vivificati con lui e con lui seduti nei cieli. Quello che il Signore ha fatto è per noi non solo obiettivo, è che lui ci rivela e che ci mostra che lui ci ha portati con lui, tutto quello che lui ha compiuto. Oggi è la base della sua opera, di quello che lui sta compiendo oggi. Senza la sua opera compiuta, allora oggi non ci sarebbe nessuna opera spirituale, però lode al Signore. Con quello che il Signore ha compiuto c'è una via. Leggiamo dei versi. Secondo Corinzi 5, forse un paio di giovani potrebbero, chi ha una voce forte o anche non tanto forte, è la parola pronta, secondo Corinzi 5, 15 fino a 17. E che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Lode al Signore. Il vecchio è passato. Ecco, è diventato nuovo. Una nuova creazione, una nuova creatura. Alcune cose che abbiamo letto fino adesso, dobbiamo tenerle ancora nella mente. Sì. Il Signore dunque è morto affinché quelli che vivano non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Lui non è solo morto, ma è anche risorto. Sì, sì, la vita in risurrezione ci è certa, ci è presente. Sì. In risurrezione c'è l'opera di Cristo. Sì, lui è asceso. Non è solo asceso, ma è anche andato al Padre. Sì, non lo conosciamo solo come colui che è andato al Padre, ma è asceso al trono. E non solo è andato al trono, ma cosa ha fatto? Si è seduto nei cieli, ma non da solo. È veramente da tenerlo in memoria. Il Signore siede sul trono oggi, ma non da solo, ma insieme, assieme. Qualcuno l'ha detto che la vita di Cristo, in Cristo, comincia con sedere. Sì, vuoi volentieri sederti tu? Chi è che vuole essere volentieri seduto? Vuole star seduto? Sì, sì, veramente vogliamo, alle volte vogliamo star seduti, ma tante volte vogliamo alzarsi e fare qualcosa. Sì, sì, Lui ci fa sedere, ma vuole, sì, Lui si siede con noi, noi con Lui, sul trono, nei cieli, seduto nei cieli, insieme nei cieli, seduti in Cristo Gesù. Dove siedi tu oggi? Nei cieli. Non è meraviglioso? Noi non siamo seduti solo a Stoccarda, ma stiamo seduti sul trono. Abbiamo parte in tutto quello che ha fatto. Cosa vuol dire aver parte? Noi siamo al di sopra di tutto. Siamo stati presi dalla terra e siamo stati seduti nei cieli, abbiamo parte a tutto quello che Lui è, a tutto quello che Lui fa. Abbiamo una posizione nuova. Sarebbe meraviglioso, sarebbe meraviglioso essere sempre lì, no? Sì, lo possiamo anche. Possiamo ringraziare e dire: Signore, io sono seduto nei cieli con te. Nei giorni tristi, tribolati, Signore, io sono seduto con te nei cieli. Se ci sono difficoltà, e quando le difficoltà diventano grandi, dobbiamo dire: Signore, io sono seduto nei cieli con te. Non è meraviglioso questo? Non è una cosa che ci mostra una buona posizione che abbiamo? Ma sapete, Paolo in questo contesto va avanti. Dobbiamo vedere in Efesini 4 cosa testimonia, cosa mostra Paolo, cosa vuol dire che il Signore è morto fino nel regno dei morti e d'altra parte che Lui è asceso, è salito al Padre. Sì, ha un significato più grande che di essere solo sul trono. Umanamente è abbastanza. Sì, quante persone ci sono che siedono sul trono? È forse un piccolo trono, chissà. Le ditte, sì, quelli che diventano capi di settori, così, sì, direttori di lavori, i presidenti. Sì, è sul trono. Il Signore ci ha portati al trono. Non è meraviglioso? Sì, tutto lo sforzo umano non ha nessun effetto. Noi facciamo un buon lavoro, certamente, ma questo sedere sul trono è un altro numero, diciamo, un altro. Leggiamo in Efesini 4. Chi è che vorrebbe leggere? O leggiamo assieme, vediamo. Dal 7 al 10. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri ed ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito. Che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. Gloria al Signore. È meraviglioso come questa parola a una forte voce. Il Signore è sceso ed è anche asceso, è salito al di sopra di tutti i cieli, più alto non si va. E ha anche adempiuto ogni cosa. Sì, ha riempito ogni cosa. Chi è che può riempire ogni cosa? Ma di più lui ha fatto e adesso improvvisamente diventa più pratico. Non solo lui ha riempito ogni cosa, ma lui ha dato alcuni come apostoli, alcuni come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Non avremmo potuto rimanere le cose così come stavano nei cieli? Chi è che non vorrebbe le cose celesti? Ma il Signore lo ha fatto affinché su questa terra compisse la sua opera. Oggi qui sulla terra vuole adempiere un'opera. Ha un'opera il Signore su questa terra? Ce l'ha affinché affinché i santi sono perfezionati. Sì, e essi a cosa devono essere edificati? Per l'opera del ministero. Nella sua ascensione il Signore ha dato degli uomini, dei doni, uomini che in unità con Lui completano un'opera, del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Questo è quello che il Signore fa oggi, da 2000 anni già. Cosa fa? Siede sul trono, ma qui su questa terra ha un'opera, come oggi è stato già detto, che quando abbiamo creduto nel Signore abbiamo ricevuto una meravigliosa salvezza, entriamo in un ambito nuovo, sì, entriamo dalla morte nella vita. Se questo fosse tutto, sarebbe poco. Abbiamo bisogno di una visione di quello che il Signore vuole fare. A volte siamo così orgogliosi di quello che già abbiamo, quello che abbiamo per la salvezza, ed è meraviglioso, ma il Signore vuole andare avanti. Quando uno della prima elementare impara a leggere, è orgoglioso? Ah, finalmente leggo, adesso posso leggere tutto. Perché poi c'è di più? Ah, ci sono alcune altre classi dopo, che se umanamente va avanti, figurati in spirito, il Signore ci porta passo per passo avanti in tutto quello che Lui vuole fare. Lui vuole portarci fino al compimento, all'edificazione del corpo di Cristo, all'opera del ministero. Prega il Signore, dice: Signore, rivelami questa tua opera, la tua edificazione del corpo. Se Lui che siede sul trono oggi edifica il corpo, allora ci deve essere qualcosa di particolare. Deve avere un peso questo, deve avere un valore che va oltre da quello che è celeste. Se no era abbastanza che sarebbe sceso al cielo e sedeva sul trono ed era sufficiente, ma Lui oggi compie un'opera. Edifica il corpo su questa terra, il suo corpo su questa terra. Non è meraviglioso? Amen. Signor Gesù, Lui ha un'opera. Il Dio vivente ha la sua opera. Cosa dice Efesini 2? Ci sono alcuni aspetti che oggi vogliamo vedere. Cosa dice rispetto alla sua opera? Dice: la sua opera siamo noi. Il verso 10. Non è un qualcosa che diciamo con coraggio, con questo è una parola forte. La Chiesa è la sua opera, è l'opera di Dio su questa terra. La sua opera siamo noi. Ho un po' scrutato nella scrittura quest'opera che viene menzionata qui. Se vediamo nelle concordanze della parola, possiamo vedere l'opera. Nel Nuovo Testamento c'è sempre, diciamo, nella lingua greca, questa opera che viene menzionata qui ci sta soltanto due volte nel Nuovo Testamento. Una volta in Romani 1 verso 20, Romani 1 verso 20, se qualcuno la può leggere. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò sono inescusabili. Sì. Parliamo dell'opera della creazione. Quest'opera sua su questa terra, allora, quando la terra era tutta disfatta, sì, lui ha compiuto un'opera di creazione, dove noi oggi vediamo tutto quello che il Dio vivente ha compiuto, e questo è meraviglioso agli occhi nostri. Devo dire, a volte non ho un'immagine così molto chiara, però è bello parlare con persone che hanno un'immagine di quella, la nostra creazione, di questa natura, le piante, i fiori, gli animali. Se tu osservi, devi dire che è così fatto con tanta attenzione, così pieno di saggezza. Sì, come tante piante sono dipendenti da altre piante ancora, come tutto va assieme, come viene gloria da questo che nessun uomo può portare ad essere, come questa gloria viene sempre viene e poi scompare senza fare un po' di immondizia. Non è quando fanno gli uomini qualcosa, sì, anche scompare subito, però fa un sacco di immondizia. Tutti domandano quanto siamo, sì, tanti prodotti oggi. Sappiamo che sarà difficile sgombrare poi l'immondizia, quello che il Signore ha compiuto. Scompare, ma poi appare nella stessa. Non voglio passare il tempo, sprecare il tempo per questo, però se noi vediamo questo creato così glorioso, come Paolo dice in Romani, che la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente, allora lì possiamo vedere un'opera che su questa terra, un'opera che nessun umano può fare, neanche macchine, nessuno può imitare. Questa è l'opera da una parte, però la seconda opera è in Efesini 2. Che ci sono tante traduzioni su quest'opera, capolavoro per esempio, è qualcosa di unico. Se qualcuno fa un capolavoro, lo fa vedere un bambino è molto impressionato. Se sei poi maturo, allora fai un capolavoro, allora anche ha un peso. Chi è uno che conosce vede quando c'è un'opera che l'ha fatto un maestro, uno che è capace. Cos'è quando un Dio vivente fa un'opera? Quello deve essere veramente un capolavoro. Quello che qui suona banale un capolavoro, il suo capolavoro siamo noi. E quello che dice prima di questo è anche già degno di essere ricordato. Paolo lo raccoglie, come dice, opere di uomini. Nel verso 8, infatti per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi. Qui c'è una chiara dichiarazione. Non viene da voi. Lo possiamo dire con un sospiro. Oh Signore, sì, non viene da me. Noi serviamo, possiamo dire, Signore, niente da me, anche nel servizio. Questo non viene da voi. È il dono di Dio. Non in virtù di opere. E ora ci sono altre opere che vengono a galla, che improvvisamente vengono visibili. Non c'è la terza, ma sono altre opere. Adesso invece parliamo, stavamo parlando delle opere umane, quelle che sono originariamente umane, non hanno nessuna parte all'opera di Dio, niente, nessuna. Paolo lo sottolinea spesso, specialmente nei Corinzi, contro la saggezza umana. 1 Corinzi, capitolo 2, 4 e 5. 1 Corinzi 2, 4 e 5. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Prima, se lo voglio dire in parole chiare, in parole semplici, Paolo aveva l'impressione che lui avrebbe avuto anche la sapienza. Lui sapeva che la sapienza poteva cadere sugli uomini, no? Prima hanno cominciato a credere e poi hanno cominciato da loro. Però rispetto alle cose spirituali, lui dice, sì, la fede non deve essere fondata sulla sapienza umana. Sì, non può essere lì. Non può neanche. Però appare così, come la sapienza dell'uomo, sì, vuole sempre intromettersi, vuole portare qualcosa. Io non voglio adesso fare, ognuno lo sa, lo speriamo in diversi modi, l'abbiamo sperimentato come gli uomini vogliono portare a fare opere, sì, che vogliono esprimere, però questa sapienza umana non edifica l'opera di Dio. Qual è la contraria? La potenza di Dio. Sì, pensieri umani, anche prima ne abbiamo parlato. Sì, possano essere belle. Sì, avere un bel pensiero. Sì. Sì, abbiamo tante volte tanti bei pensieri. E ci sono anche pensieri tesi, di tensione. Le persone che capiscono cose, che portano anche, sì, appoggiano lì a questi bei pensieri. Sì, tanti anche ci ricamano sopra, portano avanti. O portarlo in un senso di mondo moderno, diciamo. Vogliono svilupparla. Distruttivo. Tutti quelli che sono nella vita di lavoro moderno. Il vecchio lo buttano via. E portarlo in una veste nuova. Sì, il Signore smonta tutto quello vecchio, ma gli uomini vogliono fare sempre qualcosa di nuovo da sé. L'ho visto già qualche volta. La sapienza umana, impacchettarlo nuovo, fare un bel pacchetto da fuori nuovo. Sì. A volte abbiamo bisogno di guardare che vengono impacchettate in modo nuovo. Non è vero, non è forse qualcosa di vecchio dentro? Quello che prima facevano difficoltà? Quello che prima abbiamo scoperto? Non era l'opera del nemico? O l'intelligenza dell'uomo vecchio? Sì, guarda bene sotto a questa cosa. E improvvisamente vedi, oh, questo già c'è stato una volta. L'ho già vista e forse sappiamo già a cosa porta. Il Signore vuole preservarci. Il Signore voglia salvarci. Lui vuole portare a termine tutto quello che è umano, tutta la capacità dell'uomo, tutta la saggezza dell'uomo, la forza dell'uomo. Deve succedere attraverso la sua potenza, attraverso il suo spirito. Nel Vecchio Testamento si parla spesso dell'opera, anche non basterebbe il tempo stasera se vogliamo parlare di queste opere, ma come potremmo usare l'opera delle mani? Deuteronomio 5:28, se qualcuno lo vuole aprire e leggerlo. Amen. Capitolo 4, 28, no capitolo 5, capitolo 4, 28. Là servirete dei dei fatti da mano d'uomo, dei di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono, non mangiano, non annusano. Sì, queste sono le opere umane. Non vedono, non odorano, però vengono servite, vengono adorate, e ogni tempo c'erano cose che per loro erano così importanti, cose fatte da uomini che non hanno, non parlano, non vedono, non odorano. Queste sono opere umane. Signore, voglia darci grazia di osservare questo, di fare attenzione a questo. Cosa dice ancora nel Vecchio Testamento? L'opera come la mostra questa opera? Qual è il segno particolare? Due cose voglio dire. Spero di venire alla fine. Allora, la prima la potete leggere domani o stasera. Il verso anche in Esodo è l'opera che prepara l'unzione. Una bella opera. Non ho capito il capitolo, il verso. Hanno fatto un'unzione profumata, un olio profumato, che nello stesso tempo anche un'immagine che nel Nuovo Testamento è stato ripreso. L'unzione, lo Spirito Santo che ci insegna ogni cosa, che ci porta in tutta la realtà, questa unzione che scorre. Non è prezioso quest'opera? Il Signore ha fatto un'opera così su questa terra? Io non ho menzionato prima come sì, lui attraverso la morte e la risurrezione è andato al trono, ma nello stesso tempo ha anche donato lo Spirito. Sì, ha mandato il suo Spirito. Lo Spirito compie oggi in noi la sua opera. Una opera che rimane. Un'opera di una gloria che rimane, che l'opera dello Spirito. E l'altra opera che spesso viene menzionata nel Vecchio Testamento. Chi ha tempo, e va bene, vale la pena di usare questo tempo. Ci sono dei bei versi, un paio l'ho messo qui nella scaletta. Neemia parla molto di questa opera. Sì, ci sono alcuni libri, non ne parlano tanto di questo, ma in Neemia sì. Neemia 4, il verso 9. Sì, lui era uscito da Babilonia per andare ad edificare Gerusalemme, per edificare quello che era stato distrutto, affinché la città di Dio, Gerusalemme, in questa edificazione c'era l'edificazione delle mura. La città non aveva più le mura. Era una cattiva condizione, non era protetta. E adesso c'erano uomini qui che avevano cominciato a ricostruire. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Sì, sì.
Mm-hmm.
Stanno continuando a leggere.
Und die Lastträger trugen ihre Last folgendermaßen: mit der einen Hand arbeiten sie.
Penso che sta continuando, ma non ho, ho perso il filo. Sì, loro hanno lavorato a quest'opera, mentre gli altri mantenevano. Sì, è un tempo di guerra: una mano costruivano, una mano avevano le armi. Ma per loro era così importante, loro si sono accorti come esistenziale fosse le mura, che le mura fossero edificate. Loro sì, avevano buttato giù le mura, volevano stare così, ma il popolo si era rimesso in piedi nella battaglia, e la battaglia era di mantenere alla sinistra l'arma. Sì, vogliamo anche a noi avere questo desiderio di edificare questa città, le mura, sì, le mura, di edificare le mura. Capitolo 5, 16. Anzi, ho messo mano ai lavori di riparazione di queste mura. Sì, chi è che vuole anche partecipare a questa edificazione? Adesso veramente dobbiamo collaborare. Se il Signore sta compiendo questa opera, anche noi dobbiamo, con Lui, dobbiamo alzarci e collaborare. Sì, il campo non l'abbiamo comprato, verso 16 continue, non abbiamo comprato nessun campo e tutta la mia gente si era raccolta là a lavorare. Sarebbe stata una bella cosa, no? Avere un campo, non si può mai sapere se ci sono sempre occhi che vogliono comprare un campo. Lui dice, sì, il campo non l'abbiamo comprato. Loro hanno edificato. Qualcuno, l'ultimo punto l'ha già detto, hanno messo priorità. Fratelli e sorelle, non possiamo fare tutto nello stesso tempo. Ve ne siete accorti? Devo confessare, io potrei tanto, ma non tutto nello stesso tempo. Ricevo dal Signore ricevo un messaggio che non posso fare tutto in una volta. Signore Gesù, il Signore vuole insegnarci di mettere le priorità. Noi parliamo non di qualcosa di comprare un campo, no? Sì, non è qualcosa che dobbiamo buttare via. Loro si sono concentrati all'opera della ricostruzione e hanno collaborato e hanno cominciato a costruire. Tutti i miei servi erano lì raccolti per lavorare. Non è meraviglioso? È una bella testimonianza nella vita di Chiesa. Cosa facciamo noi? Tutti siamo insieme per quest'opera. Capitolo 6, verso 9. Sì, vengono i nemici, tutta quella gente voleva incolpirci e diceva, perderanno, non vuole farà più. Sì, questo è un pericolo. Se ci stanchiamo, il nemico spera che noi ci stanchiamo, che smettiamo, che lasciamo tutto. Nemia cosa dice? Ma ora, oh Dio, fortificami. Sì, Signore, fortifica le nostre mani. Voglio il Signore rafforzarci di lavorare nella sua opera. Verso 16. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che a questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Questo mi è piaciuto molto. Quest'opera succede da parte del nostro Dio. Noi non siamo in un'opera umana, ma quest'opera sì, viene da Dio, è un'opera sua. Questa opera ha una durata. Abbiamo visto questo esempio, qual è l'opera di Dio o com'è l'opera di Dio. La opera sua siamo noi. Efesini 2. Sì, siamo stati. Non eravamo nella creazione prima? Una nuova opera, una nuova creazione è qua. Il Signore ha creato. Noi siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone. Verso 9 e 10. Adesso possiamo collaborare. Adesso possiamo, come detto Neemia, collaborare. Buone opere, opere buone, le opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quali sono queste buone opere? Ripeto, l'edificazione della sua casa, credo che è la direzione della buona opera. Ci sono tante cose buone che potremmo fare, però qui non dice tanto di questo, di fare tutto quello che è di buono che noi potremmo fare, ma qualcosa che possiamo fare è di praticare le opere che Dio ha già precedentemente preparate. Questo ne ha bisogno il Signore oggi, vuole uomini che praticano le vie preparate da Lui, che le cercano, che domandano, Signore, che cosa hai preparato? È una cosa buona o l'hai preparata tu quando ti si presenta qualcosa? Il Signore ci deve sempre salvare. Sì, del buono che Lui ha già preparato. Questa è una buona direzione. Sì, questo porta alla sua opera per compierla. Lode al Signore. E questo succede attraverso la guida dello Spirito. Oggi abbiamo la unzione. Oggi abbiamo lo Spirito che ci insegna queste buone opere. Non dobbiamo indovinare. Noi dobbiamo aspettare. Sì, quando qualcosa non ci è molto chiaro, aspettiamo. Sì, sì, ho incontrato quello ieri. Gli ho detto che adesso faccio questo, faccio quello. Forse... Come sarebbe se invece se il Signore ce lo direbbe? Se noi nelle situazioni che ci troviamo, come sarebbe se noi domandassimo a Lui, Signore, io ho incontrato quello, cosa pensi tu, cosa devo fare? No? Non è meglio, no? Capite quello che voglio dire? Signore, voglia darci grazia che siamo veramente chiari, che abbiamo una consapevolezza di camminare, di praticare anche nelle opere buone che Lui ha preparate già. Sì, mi sono scritto qualcosa e forse non ci arriviamo stasera, però è sempre importante la parola della verità, l'ho formulato in modo così, che corrisponde alla sana dottrina. Sì, l'abbiamo vista nella riunione di casa, come abbiamo letto in Timoteo, c'è una sana dottrina, Dio ci ha dato una sana dottrina. Lui parla tanto di nutrimento sano o di malattie, ma noi abbiamo una sana dottrina, così la scrittura è così sana. Sì, non dobbiamo aggiungere nulla, essa è già sana abbastanza, ci mette in piedi, sì, ci dà un solido ambito, tutto quello che il Signore vuole compiuto. Vogliamo conoscere sempre più questa verità e imparare questa dottrina sana. Qui dice Paolo che è per grazia che siete salvati. Quello che il Signore fa succede sempre attraverso la grazia. Le opere preparate portano la grazia con sé. La conoscete? Sì, alle volte il Signore ci guida e facciamo delle cose e poi vediamo che non abbiamo la grazia, non abbiamo un tempo utile. Se il Signore dice... Sì, dobbiamo avere una chiarezza in noi. Quello che io trovo molto... che va contro la nostra volontà, però se noi camminiamo il Signore ci dà grazia, abbiamo bisogno della grazia, ci dà approvvigionamento, un ricco approvvigionamento. Lode al Signore per queste opere che noi compiamo nella grazia, però. Per ultimo, il tempo. Il bene più prezioso che abbiamo in questo tempo è il tempo. Anche i bambini ti dicono, io non ho tempo. Sì, qualcuno ride. Anche io rido alle volte quando mi viene detto. Sì, vanno a scuola e poi non hanno tempo. Io credo che tante volte è una scusa. Il tempo, è una scusa per le nostre priorità. Il tempo le abbiamo per questo, quello che noi abbiamo in priorità, dove noi classifichiamo le nostre priorità. Siamo incoraggiati di dare al Signore il nostro tempo, di mettere a disposizione al Signore del nostro tempo e di praticare le opere che sono state già preparate da Dio.